Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere tra di loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga a Cafarnao. Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: questo linguaggio è duro, chi può intenderlo? Gesù, conoscendo dentro di sé che i suoi discepoli proprio di questo mormoravano, disse loro: questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova nulla. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita, ma vi sono alcuni tra voi che non credono. Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito, e continuò: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre mio. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici: forse anche voi volete andarvene? Gli rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Rispose Gesù: non ho forse scelto io voi, i dodici? Eppure uno di voi è un diavolo. Egli parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota. Questo infatti stava per tradirlo, uno dei dodici. Gesù ripete ancora la parola che aveva già detto: io sono il pane vivo. Io sono il pane vivo. È già presente, è disceso dal cielo, non lo attendiamo più perché il Padre lo ha già dato. Quindi quello che il Signore credo che voglia dirci e che sospetta da noi non è più un atteggiamento di attesa, ma un atteggiamento di decisione: prendo quello che Dio mi dà. Lo accolgo, lo faccio mio, già fin d'ora, senza più rimandare al domani, rimandare al futuro. Se uno mangia, o chi mangia, di questo pane vivrà in eterno. Chi mangia, chi prende sul serio questo dono che viene da Dio, adesso è l'uomo che deve decidere la propria vita. Non si può più mormorare contro Dio, accusarlo che non ci dà il pane necessario. Non si può usare parole contro il Signore per nessun motivo, perché abbiamo già davanti quello che ci serve, il pane vivo, quello che dà la vita. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Il pane che io darò, dice al futuro Gesù questa, non perché dobbiamo noi adesso aspettare chissà quando, ma perché quando Gesù diceva queste parole ancora non era dato, ma per noi è già dato. Il pane che io darò, Gesù lo dà nel giorno dell'offerta di se stesso, ma per noi è già avvenuto. Qui sono due concetti che Gesù mette insieme: io sono il pane, io darò il pane. Gesù è il pane e Gesù dà il pane. Però il pane che lui dà è la mia carne, e gli dà se stesso. Quindi già Gesù, vedremo meglio forse dopo, comunque qui già con queste due affermazioni ci lasciano intuire, da una parte l'aspetto, come si può dire, dico una parola che sembra grossa, l'aspetto mistico: io sono il pane, quindi è la persona di Gesù che noi assimiliamo, la sua persona. E quando dice io darò il pane, possiamo vederci l'aspetto più sacramentale, ma sono un tutt'uno, non sono due cose distinte, contrapposte. È la mia carne. Gesù introduce questa nuova parola e poi la svilupperà ancora nella frase seguente. È la mia carne, vuol dire è la mia vita umana, la mia vita concreta. Quindi il pane che vi do è un dono concreto, non è solo un'idea. E poi ancora sottolineerei questa parola che io darò, non siamo noi che ce lo prendiamo, ma è lui che dà. Quindi noi siamo, se vogliamo mangiare di lui, accogliere questo pane, dobbiamo rimanere in stretto rapporto di fiducia, di accoglienza davanti a lui. La parola carne ancora ci ricorda, poteva essere un'allusione per gli ebrei, ai sacrifici che venivano fatti nel Tempio, dove le carni dei sacrifici, in particolare dei sacrifici di comunione, venivano distribuite a quelli che offrivano il sacrificio, in modo che ne mangiassero insieme e Dio attraverso il fuoco e quelli che volevano entrare in comunione con Lui. Ora, chi vuole entrare in comunione con Dio deve mangiare la carne di Gesù, cioè deve diventare un tutt'uno con Lui, assimilare la sua vita. È la mia carne per la vita del mondo, per la vita del mondo. Dio non vuole la morte del peccatore, e il mondo sappiamo che nel linguaggio di San Giovanni è quasi sempre inteso il mondo ribelle, quelli che sono contro Dio. È la vita del mondo, la carne di Gesù, quindi Dio non vuole la distruzione del peccatore, del ribelle, ma che si converta e viva. Però ancora è importante che ricordiamo che il mondo è morto senza Gesù. È Lui che dà la vita al mondo. Senza Gesù il mondo è nella morte. E questo noi non dobbiamo assolutamente dimenticarlo. Lo Spirito Santo stesso dirà più avanti nell'ultima cena, Gesù ci convince riguardo al peccato del mondo, perché non hanno creduto in me. Quindi il mondo è nella morte, e questo è importante per il nostro discernimento, perché non mettiamo la nostra anima, la nostra mente, la nostra memoria, il nostro cuore in balia del mondo. perché non ci mettiamo a scuola del mondo, di chi è senza Gesù, perché è morto. La vita del mondo, il mondo acquista vita da Gesù, altrimenti senza di Lui è senza vita, senza gioia, senza comunione. E questo i cristiani lo devono tenere presente per un loro discernimento continuo, perché i cristiani vivono nel mondo, però non devono diventare preda del mondo, altrimenti cadono nella morte. Devono rimanere in continuo riferimento a Gesù. Allora i giudei si misero a discutere, e di nuovo discutono tra di loro. Quindi è una discussione inutile, perché essi non hanno la risposta. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Ecco la domanda. Come può lui? Cioè, in questa domanda si sente il giudizio contro Gesù, l'accusa contro Gesù. Come dire, ma lui come fa? Insomma, è una domanda di distacco, di giudizio, di mormorazione, di critica. Come può lui? Questa domanda è una domanda di chi si mette in atteggiamento di superiorità e di chiusura. Non si chiedono come possiamo noi capire o come possiamo noi, no, come può lui? Quindi essi non dubitano di se stessi, della propria intelligenza, della propria vita, dubitano di lui, come può costui. Gesù non risponde alla domanda come può costui, ma dice cosa devono fare loro. In verità vi dico, ecco ancora un'affermazione solenne. Se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Qui Gesù aggiunge un'altra parola. Non solo se non mangiate la mia carne, no, la carne del figlio dell'uomo, ma aggiunge ancora e bevete e non bevete il suo sangue. Carne e sangue separati. È un'allusione chiara che Gesù fa alla propria morte violenta, al suo sacrificio. Proprio come i sacrifici nel Tempio venivano offerti uccidendo gli animali, separando la carne dal sangue. E il sangue veniva versato sull'altare e col sangue veniva sperso il popolo. Come se Dio dovesse mangiare la carne e bere il sangue. Per cui dice il Salmo, che abbiamo sentito anche oggi, mi pare 49, mangerò io forse la carne dei tori, berrò io forse il sangue dei capri. Di per sé quindi questo bere il sangue non deve essere un concetto scandaloso, ma anche se i giudei si scandalizzano, perché l'uomo non può bere il sangue di nessun animale, perché appartiene, è la vita di Dio, che appartiene a Dio. Però a Dio fanno bere il sangue degli animali. Quindi Gesù dice, chi non beve il sangue del figlio dell'uomo, chi non mangia la sua carne, c'è questa allusione alla sua morte violenta, che avviene perché lui si offre liberamente con amore al Padre. Allora questo mangiare la sua carne e bere il suo sangue cosa vuol dire? Vuol dire unirsi, diventare un tutt'uno con lui che si offre a restare nell'amore fino alla fine, che si offre attraverso la morte violenta. Mangiare e bere la carne e il sangue è questo unirsi a Gesù nel suo donarsi, nel suo morire, nel suo rinnegare se stesso fino a dare la vita, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Mangiare e bere non è di per sé anzitutto un rito, il rito eucaristico. Mangiare e bere è questa unione con Gesù che si offre facendo anche della nostra vita un'offerta. Il rito eucaristico, l'Eucaristia, non è più un rito, ma è l'espressione di questa vita nostra che si offre insieme a quella di Gesù. C'è unità intima, inseparabile tra l'Eucaristia, il pane e il vino, corpo e sangue di Cristo. C'è unione intima tra questo dono, tra questo gesto che la Chiesa compie in memoria, come memoriale della morte di Gesù, della sua risurrezione. Quindi mangiare e bere l'Eucaristia vuol dire chi è unito a Gesù nell'offrirsi, nell'offrire la propria vita, nel donare la propria vita. Per questo la Chiesa, noi non ammettiamo all'Eucaristia chi non è battezzato, cioè chi non ha fatto propria la morte di Gesù, chi non è entrato in questa dimensione di offrire la propria vita al Padre insieme con Gesù. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno, ripete questo concetto già per la terza o la quarta volta, e quando San Giovanni ripete per 3 volte la stessa frase vuol dire che è una cosa pensata, stabile, decisa, che non gli è scappata quella parola. Perché la mia carne è vero cibo, vero nutrimento, e il mio sangue vera bevanda. Non come la manna, non come l'acqua del deserto che hanno ricevuto i padri, ma molto di più. È vero nutrimento, vera bevanda, cioè rendono viva la persona, la fanno crescere. E difatti noi possiamo dirlo per esperienza. Quando ci siamo offerti a Gesù, quando abbiamo fatto qualche gesto che costava la nostra morte, dopo non è che ci siamo sentiti morti, ma ci siamo sentiti vivi, vivi in Dio, più di prima. Quando facciamo un gesto di offerta della nostra vita, anche piccolo o anche grande, che incide molto o che incide poco nella giornata, ma un gesto di offerta concreto di qualcosa, e in questo modo ci uniamo alla morte, al sacrificio di Gesù, alla sua offerta al Padre, dopo sperimentiamo vita eterna dentro di noi, vita vera, vita di Dio. Quindi è vero questo che Gesù dice: la mia carne è vero cibo, il mio sangue vera bevanda. Sono parole che possiamo comprendere quando le viviamo. Se non le viviamo, restano astruserie, cose strane, parole che non dicono granché. Ma se assimiliamo Gesù nel suo donarsi al Padre, in un rapporto personale, allora sentiamo che queste parole veramente sono una ricchezza, sono la vita. Così anche questo mangiare la carne, bere il sangue nella celebrazione eucaristica diventano vere e le sperimentiamo in profondità e diventano nostra vita quando sono accompagnate dal nostro offrirci quotidiano. Altrimenti anche quel rito resta un rito, bello se si canta bene, bello se ci sono bei fiori, ma non bello in sé. e diventa invece vita nostra e bello in sé, non per i fiori o per il canto, per le campane o per l'organo o per altre cose, ma perché noi abbiamo offerto noi stessi. Abbiamo separato la nostra carne dal nostro sangue, cioè ci siamo donati concretamente nelle piccole e nelle grandi occasioni, nelle giornate. Chi rimane in me e io in lui, se c'è comunione piena con Gesù, diventiamo tempio, diventiamo la casa, la dimora del Signore. E quindi quando noi offriamo la nostra vita, diventiamo presenza, occasione per Gesù di una sua presenza nel mondo. Per questo vediamo che le persone che si offrono o nella malattia o quando hanno disgrazie o quando hanno sofferenze in casa o fuori casa e lo offrono al Signore, quelle persone diventano di grande consolazione per molti, diventano un dono per moltissima gente, per tutta una comunità e anche di più, perché dimora in me e io in lui, sono un tutt'uno con Gesù. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così colui che mangia di me vivrà per me. Come io vivo per il Padre, cosa vuol dire questo per? Questo per vuol dire, è il significato latino di per, che vuol dire per mezzo di, come io vivo per mezzo del Padre, cioè il Padre che mi dà la vita, quindi la mia vita è di Dio perché la ricevo da Lui, così chi manda di me vivrà per me, vivrà per mezzo mio, chi mangia di me sarà riconoscente a me per la sua vita, perché la riceve dalle mie mani, dal mio cuore. Quindi la vita non la riceve dalla sua attività, dalle sue capacità, dal suo impegno, ma lo riceve da me, vivrà per me, per mezzo di me. La riconoscenza va quindi sempre a Gesù. Noi non ci vantiamo di nulla, vediamo come Gesù vuole proprio togliere completamente dai discepoli suoi ogni spirito farisaico, ogni spirito di guadagno, in modo che l'uomo non possa mai vantarsi di qualcosa. Chi si vanti del Signore, dirà San Paolo, ripetendo una frase dell'Antico Testamento ancora. Il nostro vanto è Lui, non siamo noi, non è quel che abbiamo fatto noi. E noi sappiamo come ce l'abbiamo incarnato dentro profondissimamente questa mentalità, invece è tutto quello che io ho fatto. Ho assistito per 7 anni mia mamma ammalata. Ho fatto per 10 anni il chierichetto. Ho fatto così, ho fatto colà, io sì che ho servito la comunità, mi sono donato, ho fatto così, ho fatto colà. Ci abbiamo dentro questa mentalità. Quando muore qualcuno, sì, lui ha lavorato tanto, cioè, e ha sofferto tanto, chissà il Signore che premio gli dà. Abbiamo dentro questa mentalità del guadagno nostro, non della gratuità di Dio. È uno spirito farisaico. Se uno vive, vive per me, per mezzo di me. Quindi il cristiano è una persona che vive sempre in maniera, diciamo così, eucaristica, cioè in maniera di rendimento di grazie, di benedizione a Dio, perché riceve tutto da Lui. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. chi mangia questo pane vivrà in eterno. Questo è il pane, non come i padri vostri. I padri non lo hanno conosciuto, questo pane. Lo hanno solo desiderato e aspettato senza conoscerlo. Quindi noi siamo più fortunati dei padri. Non solo, ma noi non abbiamo niente da imparare dai padri, ma impariamo dal padre, da quel padre che ci ha dato anche i padri. Ma ce li ha dati i padri solo come segno. Ma siamo noi che completiamo la fede dei padri mangiando questo pane. La fede dei padri era una fede in attesa. Noi la completiamo. Non viviamo di rendita della fede degli altri, della fede dei nostri padri. Non possiamo vivere di rendita. Siamo noi che ci dobbiamo dire: chi mangia questo pane? Non se uno ha un padre o i padri, i suoi antenati che hanno mangiato questo pane, ma chi mangia questo pane? Quindi bisogna lasciarsi coinvolgere da Gesù personalmente. Viviamo di Gesù, non di rendita del passato. Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga a Cafarnao. Cafarnao, la cittadina sul lago, una delle cittadine più importanti del lago, era importante anche perché aveva la sinagoga con la scuola per gli scribi, quindi era un po' per la Galilea quello che era Gerusalemme, quindi un luogo anche religiosamente importante. E Gesù insegna, dice queste cose proprio dentro la sinagoga, quindi c'è tutti i muri della sinagoga che parlano, c'è tutta la storia che parla, e Gesù dice queste novità proprio lì, per dire: guardate che la vita che è annunciata dai profeti, che è stata attesa dai patriarchi, eccola qui. Sono io, è la mia carne e il mio sangue. Era anche un luogo pericoloso, la sinagoga di Cafarnao, com'era pericoloso il portico di Salomone nel Tempio di Gerusalemme. Pericoloso per Gesù. E infatti questa sinagoga diventa luogo di divisione. Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: questo linguaggio è duro, è una parola dura, chi può intenderla? Chi può accogliere una cosa del genere? Che cos'era duro? Era duro da capire o duro da vivere? Probabilmente avevano capito, perché Gesù diceva le cose che capissero. Quindi offrirsi nella morte, offrire la propria vita, senza avere gratificazioni, senza cercare diritti, senza più commerciare con Dio, dirgli: ti do questo così tu mi dai quello, questo è un linguaggio duro, perché l'uomo è sempre tentato di voler avere la propria salvezza nelle proprie mani. Io ho fatto questo, quindi sono sicuro che sono salvo. E in questo modo di vivere ritornano gran parte, se non tutte, le sette che saltano su al giorno d'oggi. Vogliono avere la certezza della propria salvezza per quello che hanno fatto, non abbandonarsi con fiducia al Padre, offrendosi insieme a Gesù e lasciare a Lui che ci salvi, non avere noi la sicurezza che siamo salvati. Questo linguaggio è duro, non è facile da accogliere, non è facile, anzi l'uomo di per sé non vuole donarsi, abbandonarsi al Padre, rinunciare alle proprie ambizioni di essere un buon religioso, di essere una persona religiosa al massimo, di avere questa certezza della propria perfezione. È un linguaggio duro e noi sappiamo quanto è difficile anche noi dire: Signore, lascio che sia tu a salvarmi, non mi preoccupo della mia salvezza, neanche della mia salvezza eterna e spirituale, mi offro a te e basta, faccio la tua volontà, quello che tu mi dici. Vorremmo noi decidere sempre noi quel che è da fare, non accogliere quello che il Signore ci chiede giorno per giorno, anno per anno. È una parola dura. Gesù risponde, conosce che i suoi discepoli di questo mormoravano, o gliel'ha visto in faccia, perché si vedono in faccia le mormorazioni. Questo vi scandalizza? Cioè, vi fa da ostacolo? Proprio il donarvi a Dio vi diventa ostacolo per la vostra fede? Cioè, la vera fede vi impedisce di credere? L'amore vero, l'incontro vero con Dio vi diventa un ostacolo a vivere la fede, ad incontrarvi con Dio? Una cosa assurda. Eppure loro che volevano essere religiosi, cioè poter dire io sì che mi incontro con Dio, non vogliono incontrarsi con Lui nel modo vero, nell'amore, nell'offerto della propria vita, nel donarsi. Questo vi scandalizza? È proprio il colmo. E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima? Se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima? Quindi è impossibile che chi non accetta di offrire se stesso veda la gloria di Gesù, lo veda accanto a Dio. E allora noi dovremmo per noi accogliere questa frase in questo modo. Dobbiamo guardare alla gloria di Gesù per superare le difficoltà dell'amore. L'amare, il donarsi, comporta delle difficoltà, comporta un morire, un rinnegare a se stessi. Per avere la forza di vivere questa croce quotidiana, dobbiamo tenere i nostri occhi fissi a Gesù, nella sua gloria, dove è salito, a quella gloria che aveva prima, alla destra del Padre. È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova nulla. Lo Spirito, il vento, cioè questo movimento che viene da Dio e che va a Lui. Quindi l'amore è la relazione col Padre, una vera relazione da figlio col Padre che dà la vita. La relazione col Padre attraverso Gesù, lo Spirito Santo, è lo Spirito del Padre che riposa in Gesù, che dimora in Lui e che viene a noi attraverso il suo soffio. È lo Spirito che dà la vita. Quindi la nostra relazione col Padre è attraverso Gesù. Quindi il nostro offrirci a Gesù verso il Padre, per il Padre che dà la vita. È dentro questo movimento che c'è vita. La carne non giova niente. Cioè quello che noi abbiamo fatto, quello che noi ci siamo sforzati di fare, gli impegni, il nostro appartenere a un popolo o a un altro popolo, a una comunità o a un'altra comunità, il nostro appartenere a qualcosa così esteriormente non giova niente, non è la carne che giova, è lo Spirito, il movimento d'amore attraverso Gesù al Padre che dà la vita. Le parole che vi ho detto sono spirito e vita. le parole, nel senso di il contenuto, il messaggio che vi ho dato, le intenzioni che vi ho mostrato, il disegno che vi ho messo davanti, sono spirito e vita, perché quello che Gesù ci ha detto, la sua proposta, è una proposta di comunione, di salvezza, di assimilazione dell'amore che viene da Dio, che ritorna a Dio. Quindi le parole di Gesù, il messaggio di Gesù, quello che Gesù ci dà è spirito e vita, vita spirituale, spirito vivente, spirito e vita. È questo movimento nel quale ci dobbiamo lasciare coinvolgere per avere la vita, per essere vivi. Ma vi sono alcuni tra voi che non credono. L'adesione a Gesù è sempre libera, è un dono. Per questo vi ho detto, Gesù continua, che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre mio. È un dono, ma l'uomo è ancora libero, anche quando riceve il dono. Il dono lo può accogliere o lo può rifiutare. Alcuni tra voi non credono. Questa parola ci può ricordare la parabola del grano buono e della zizzania. Alcuni tra voi, quindi sempre tra voi, questo tra voi vale non solo allora, ma vale anche oggi. Quindi tra voi, questa parola la dobbiamo prendere sul serio, in questo senso che noi non ci dobbiamo, da una parte, scandalizzare se qualcuno tra noi non crede, non vive la vita dello Spirito. Dall'altra, dobbiamo essere vigilanti e non andare dietro gli uni agli altri così, senza riflettere, senza discernere. Ma noi dobbiamo tenere il nostro rapporto vivo sempre con Gesù, in modo da essere d'aiuto ai fratelli e da essere sempre vigilanti. Il nostro rapporto va solo con Gesù, non ci dobbiamo fermare ad un rapporto con i fratelli. Perché se noi fermiamo la nostra vita spirituale al rapporto con i fratelli e basta, e non abbiamo un rapporto diretto con Gesù, noi, anzitutto diventiamo noi quella zizzania, o diventiamo noi quelli che non credono. E così diventiamo di peso alla comunità, e diventiamo di scandalo. Quindi Gesù ci esorta proprio a questa vigilanza continua per noi stessi, e d'altra parte a non scandalizzarci se troviamo che qualcuno tra noi non crede, come Gesù non si è scandalizzato. Sapeva fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che l'avrebbe tradito. C'è chi non crede e c'è chi tradisce. Dopo da allora, molti dei suoi discepoli si tirarono indietro, non andavano più con lui. C'è una crisi tra i discepoli. Chi non rinuncia alle ambizioni, a salvarsi con le proprie opere, non va più con Gesù. Non sale più la croce, rifiuta di offrire se stesso. E quindi non arriverà al Padre. Disse allora Gesù ai dodici: forse anche voi volete andarvene? I dodici sono un gruppo particolare dentro al grande gruppo dei discepoli. E Gesù fa la domanda anche a loro, come dire che Gesù è disposto a rimanere totalmente solo, ma non a cedere a compromessi. È disposto a rimanere solo, come lo era già rimasto e come rimarrà. L'ultimo giorno Gesù rimarrà solo, perché lo abbandoneranno tutti, scapperanno tutti. E qui Gesù lascia intendere che lui è disposto a rimanere solo, ma non a cedere ai compromessi. Rispose Simon Pietro, che è sempre il primo nella lista degli apostoli, quindi la sua risposta è una risposta data a nome anche degli altri. Signore, lo chiama Signore, quindi con questa parola che è già una parola pasquale di risurrezione, riconosce a Gesù autorità. Da chi andremo? Certamente nella memoria degli apostoli, dei giudici, c'è ancora l'immagine di Gesù che cammina sul lago di notte. Gesù li aveva amati gratuitamente, li aveva perdonati. Essi si erano allontanati da lui come avendo ceduto all'idolatria, essendo diventati adulteri come la samaritana, come il popolo che si è prostituito ad altre mentalità, e come Gesù aveva cercato la samaritana in Samaria, come aveva detto il profeta Osea, così Gesù ha cercato i discepoli sul lago, nella notte e nel vento. Adesso i discepoli rimangono, dopo essersi accorti della fedeltà di Gesù, che Gesù è la presenza di Dio sposo vero, che li cerca con fedeltà, che è l'unico che li ama, che è l'unico che dà la vita, che è l'unico che riempie l'esistenza di pace, di gioia, di vita. Ecco che adesso essi restano, hanno capito, proprio così come dice il profeta Osea, la donna che è diventata prostituta ritorna, ritornerà con il suo sposo. Ora restano, tu solo hai parole di vita eterna, non parole che si capiscono con intelligenza, ma parole che vivificano, che danno vita e che danno una vita piena. Lo star con te, l'ascoltare le tue parole, il vivere le tue parole è sollievo, è gioia, è vita, è amore. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Noi abbiamo creduto e sappiamo che tu sei il Santo di Dio. È interessante che dicano prima creduto e poi sappiamo, mentre i giudei prima volevano sapere e poi credere. Prima volevano vedere per poter credere. I discepoli prima credono, poi sanno. Abbiamo creduto e sappiamo che tu sei il Santo di Dio. L'adesione a Gesù è un'adesione alla sua persona. Credere è aderire alla sua persona, non alla dottrina. La dottrina la impariamo, la dottrina, oppure come si può dire, l'insegnamento di Gesù, lo impariamo perché crediamo, cioè perché diamo fiducia a Gesù, perché gli diamo la vita, perché gliela affidiamo. Se non facciamo prima questo atto di fiducia, di abbandono a Lui, i suoi insegnamenti non li assimiliamo, non li riceviamo. Non siamo capaci di capirli, perché sono insegnamenti quelli di Gesù che richiedono amore, per essere capiti. Richiedono una vita che si offre per essere assimilati. Quindi prima si fa il passo di credere, di affidarsi, di abbandonarsi, prima la fiducia, e poi si capiscono le cose che colui che amiamo ci dice. Pensate alla differenza anche voi, quando ascoltate una persona estranea con la quale non avete nessun rapporto d'amore, oppure se la stessa persona la ascoltate dopo che avete instaurato un rapporto di fiducia e d'amore. Che differenza! Prima le sue parole restano lì come le parole di un libro. Quando c'è rapporto di fiducia e d'amore, allora quelle parole diventano bevanda per noi che disseta, diventano aiuto alla vita. Quindi prima crediamo, dopo sappiamo, dopo riceviamo anche gli insegnamenti. Abbiamo creduto e sappiamo che tu sei il Santo di Dio, abbiamo creduto e conosciuto. Prima la fiducia, poi si può penetrare nella vita di colui che amiamo e diventare un tutt'uno con lui. Prima la fiducia, l'abbandono, l'amore, poi ci viene rivelato il mistero, la presenza di Dio in Gesù, che tu sei il Santo di Dio, che tu sei consacrato da Dio, che tu vieni da Lui, che tu sei la Sua santità visibile nel mondo. Prima l'essere piccoli, credere comporta questo farsi piccoli. Prima l'essere piccoli, umili, poi si capiscono, entrano in noi i misteri di Dio e diventiamo grandi davanti a Lui, non davanti agli uomini. Rispose Gesù: non ho forse scelto io voi, i dodici? Eppure uno di voi è un diavolo. E gli parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota. Questo infatti stava per tradirlo, uno dei dodici. Forse a voi sembrerà brutto finire gli esercizi spirituali con una frase così. Però è bello, egli parlava di Giuda, non parlava di voi. Però questa parola ci vuole, perché noi, dopo aver incontrato il Signore, ancora non cadiamo nel rischio di vantarci e di dire io sono qualcosa, o di dire io, di avere questi sentimenti di ambizione o di vanto di noi che abbiamo fatto gli esercizi spirituali o che abbiamo fatto qualunque altra cosa. Dobbiamo stare molto attenti a questo pericolo che è sempre lì che ci insidia. Io ho scelto voi, io ho fatto la mia parte, però l'uomo rimane sempre libero. E quindi ci possono essere sempre nella comunità delle defezioni, proprio anche tra i più grandi magari, o tra i più intelligenti della comunità. Non dovete spaventarvi. Riceviamo la vita eterna, il dono di Dio, gratuitamente, quindi stiamo sempre vigilanti. La nostra gioia di essere di Gesù sarà sempre accompagnata dall'attenzione, sarà sempre accompagnata dalla vigilanza e magari dalla lotta contro tentazioni dell'orgoglio spirituale, di volersi vantare della scelta del Signore. Quindi queste parole qui, ultime proprio, egli parlava di Giuda, questi stava per tradirlo, uno dei dodici. Queste parole ci devono sollecitare ad una fiducia ancora più grande in Gesù, cioè a mettere la nostra vita e a lasciarla continuamente sempre nelle sue mani. A dire: Signore, io sono proprio un poveretto, sei tu che mi salvi, abbi pietà di me, povero peccatore. Questo è l'atteggiamento di umiltà che piace a Dio,
che il Signore, dice un salmo, incorona gli umili di vittoria. Quindi l'atteggiamento di umiltà, che è l'atteggiamento di Gesù, che dice io sono mite e umile di cuore, è l'atteggiamento di quelli che mangiano e bevono la carne del Figlio dell'uomo, è l'atteggiamento, l'umiltà, di chi può essere salvato da Dio e di chi diventa strumento per la salvezza del mondo. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.